Radio Emilia Romagna.
Mani di questa terra.
Speciale Expo, la rete dei frutteti della biodiversità in Emilia Romagna. Gentili ascoltatori, un saluto a tutti da Cinzia Leoni. E torniamo all'Esposizione Universale di Milano e alle varie iniziative che si svolgono di presentazione del nostro territorio, con le sue peculiarità, produzioni e diversità. Ed è in particolare della biodiversità, così ricca nella nostra regione, che parleremo oggi in occasione della presentazione dei 7 giardini della biodiversità all'Expo di Milano. Si tratta di una rete, tra l'altro, che va al di là dei confini regionali, ma che qui si concretizza in 7 frutteti, presenti in zone completamente diverse fra loro e in cui vivono specie rare che sono sopravvissute allo scorrere del tempo. Dei veri e propri musei a cielo aperto, ognuno con una sua storia da raccontare. E ne parliamo con Sergio Guidi, che ha ideato e curato il progetto. Buongiorno Guidi.
Buongiorno.
Come è nata l'idea di questa rete di frutteti?
Beh, è un'idea che risale a diversi anni fa, ancora prima che la Regione Emilia-Romagna istituisse la legge, la numero 1 del 2008. E io, oltre all'attività di ARPA, di cui mi occupo, mi sono sempre occupato di biodiversità, sono anche presidente di un'associazione che si occupa di alberi antichi, grandi patriarchi. Quindi avevamo già un archivio di dati, di informazioni relative a tutte queste piante antiche, non solo sul territorio emiliano-romagnolo ma anche a livello nazionale. Una volta poi che la regione con l'assessore Rabboni ha fatto questa legge di conservazione, tutela e valorizzazione del germoplasma di interesse agrario, come ARPA Emilia-Romagna abbiamo potuto fare una sorta di convenzione a supporto di questa legge, e siccome noi siamo presenti in tutte le province con le sezioni provinciali abbiamo praticamente un gruppo di lavoro dove c'è una persona, un referente in ogni sezione che raccoglie informazioni e dati su questo tema della biodiversità. Nell'ambito di questa convenzione noi abbiamo intanto raccolto questo materiale, però non abbiamo fatto solo, come dire, un lavoro di ricerca teorico ma anche pratico, pensando di realizzare e di riprodurre queste vecchie varietà per evitare la perdita, perché spesso in alcuni casi parliamo di singoli esemplari, quindi lei capisce che se muore quell'esemplare quella varietà viene persa. Poi può anche succedere che qualcuno nel tempo ci dice che anche lui aveva quella varietà, però intanto noi l'abbiamo salvata riproducendola in questa rete di giardini dove ci sono non i figli ma i gemelli delle piante da frutto più antiche della nostra regione.
All'Expo verranno presentati i 7 giardini della biodiversità dell'Emilia Romagna. Ecco, quali sono e che caratteristiche hanno?
Sì, allora il primo è stato istituito proprio nel 2010, che era l'anno internazionale della biodiversità. Il primo è quello di Villa Ghigi, che si chiama il frutteto del Palazzino, perché è proprio presso la sede del Palazzino, e in quel giardino ci sono circa una quarantina di piante suddivise in gruppi, c'è praticamente un filare delle viti più antiche, sicuramente quelle più antiche dell'Emilia Romagna, c'è un gruppo di olivi, c'è un gruppo di peri, di meli, e ci sono dei frutti minori, fra cui il fico, il melograno, c'è il biricoccolo, c'è un susino, eccetera. Le piante hanno tutte un cartellino per cui chiunque va a vederle le può conoscere, ecco, con le immagini, anzi può addirittura assaggiare i frutti perché il primo ha già iniziato a fruttificare. L'anno seguente, nel 2011, poi abbiamo inaugurato quello di Cesenatico, la Cattedrale delle Foglie, e questo secondo me è quello più particolare, più significativo, perché a 200 metri dal mare, quindi vicinissimi alla Battigia, dove sono queste aiuole di proprietà comunale, abbiamo messo a dimora una ventina di piante da frutto che tra l'altro resistono benissimo e anche queste stanno fruttificando. Questo è significativo perché le persone che vanno in spiaggia hanno la possibilità di vedere che questi frutti antichi non solo vivono ma fruttificano proprio in un ambiente che non è, come dire, ideale per i frutti, ma essendo piante antiche resistenti vivono bene. In più quello di Cesenatico ha questa opera, l'ultima opera di Tonino prima di lasciarci, ha voluto fare questo grande regalo alla Romagna, dedicando questa opera di queste 7 foglie che appunto lui chiamava la cattedrale, quindi il giardino si chiama Cattedrale delle Foglie e delle Piante Contadine perché oltre alle sette foglie ci sono anche queste piante da frutto. Poi l'altro giardino che abbiamo realizzato addirittura a Ferrara, città patrimonio dell'UNESCO, che ha nel centro storico un'azienda agricola di 4 ettari di proprietà del comune, credo questa sia una cosa unica in Italia. In questi terreni, che erano poi gli orti e i frutteti dei certosini, il comune li ha dati in gestione a un'associazione che fa attività didattica, fa attività agricola, fa praticamente agricoltura biologica e biodinamica. Vengono fatti gli orti sociali, gli orti condivisi, gli orti scolastici, i centri estivi per i bambini, e quindi è una cosa molto importante. E lì questo si chiama il frutteto degli estensi, perché lì abbiamo messo a dimora piante tipiche della pianura, della nostra pianura, che in qualche modo sono legate anche proprio al periodo degli estensi, in particolare alcune varietà di melograni, cotogne, eccetera. L'altro giardino che abbiamo realizzato è a Gattatico, presso il Museo Cervi, che tra l'altro è un centro anche di informazione e educazione ambientale. Tra l'altro è un centro molto visitato, fa circa 60.000 presenze all'anno, perché gli studenti che studiano il periodo della Resistenza spesso vanno anche durante le gite a visitare il Museo Cervi, la Casa dei Cervi, col museo, con tutti gli attrezzi, che poi i fratelli Cervi erano degli agricoltori, come dire, modello, che già stavano anche loro selezionando, cercando di migliorare la biodiversità locale. Lì abbiamo addirittura realizzato non un giardino, ma un filare di piante, dedicando un albero ad ognuno dei sette fratelli, alle due sorelle e al padre e alla madre. Sono tutti frutti di colore rosso per ricordare anche il sangue e il sacrificio, e quindi praticamente ad ognuna di queste piante è legato uno dei cervi. E ripeto, questo, noi abbiamo scelto sempre luoghi di, come dire, molto fruibili, che avevano già una fruizione pubblica, proprio per il discorso anche di divulgare il messaggio della biodiversità. Non abbiamo voluto fare, come dire, dei campi conservativi isolati dove nessuno li vede. Lì la gente va, li vede, raccoglie i frutti e li assaggia. Poi ne abbiamo realizzato un altro a Piacenza, presso la sede dell'ARPA, perché ARPA aveva un'area verde e, essendo già partner del progetto, ha chiesto proprio il direttore di allestire un giardino che noi abbiamo chiamato i frutti delle mura, perché si trova vicino alle vecchie mura, e in passato fuori dalle mura c'erano gli orti e i frutteti dei cittadini. In qualche modo abbiamo riportato vicino alle mura i frutti antichi dell'area piacentina. Poi abbiamo realizzato un giardino invece in montagna, che si trova a Verghereto, Alforo di Verghereto. Siamo quasi a 1.000 metri, e lì sono tutte piante di alta quota, quindi peri, meli, e anche queste stanno crescendo molto bene. L'ultimo che abbiamo realizzato, che abbiamo inaugurato tra l'altro a novembre scorso, si trova in un altro sito patrimonio dell'UNESCO, che è Ravenna, proprio a poche centinaia di metri dal mausoleo di Teodorico, dove c'è questo parco agroambientale. Infatti l'abbiamo chiamato l'orto dei frutti dimenticati del Parco Teodorico, che è visitato ovviamente dai cittadini ravennati, ma anche dai numerosi turisti che vanno a vedere il mausoleo. E lì abbiamo tutte piante tipiche della pianura romagnola, come ad esempio la pera mora di Faenza, la mela francesca, il fico romagnolo di Oriolo, dei fichi, e altre piante, quindi sono soprattutto peri, mele, eccetera. Sono giardini non di grandi dimensioni, molto facili anche da gestire, tra l'altro spesso all'interno di aree che hanno già una loro gestione, per cui c'è l'aspetto, diciamo, economico della gestione, l'aspetto divulgativo, perché sono luoghi fruibili, conserviamo le piante, raccogliamo anche la memoria, cioè tutto il sapere che sta dietro a queste piante.
Direi che sono tutti molto particolari e da visitare, ma quali sono i frutti più rari presenti in questi giardini?
Sì, beh, ve ne sono diverse, posso dire due nomi, uno che direi che ormai è diventato famoso, che è questa pera cocomerina, che era un frutto che rischiava l'estinzione della zona, diciamo, dell'Alto Savio, quindi nell'Alta Romagna. Era un frutto dimenticato, ma è molto curioso perché ha la polpa completamente rossa. Abbiamo deciso non solo di recuperarlo, ma di dedicare una festa a questo. Poi sono intervenuti i media, quindi la TV Slow Food ha voluto inserirlo fra i presidi. Oggi di questo frutto si produce una marmellata che addirittura è richiesta dall'estero, è stata apprezzata anche addirittura dal principe Carlo d'Inghilterra. Un altro frutto molto molto particolare, e credo che avrà grande successo, anche se ancora siamo nella fase, come dire, di recupero, non c'è l'aspetto produttivo, quello verrà in seguito, è una mela che io chiamo la mela della giovinezza, e anche questa viene sempre dal nostro Appennino romagnolo, perché è una mela che è ricchissima di antiossidanti, matura nel periodo di ottobre, è bella da vedere, di colore verde-giallo uniforme, ma soprattutto è molto succosa e ha un gusto leggermente acido, dissetante. È ricchissima di vitamina C, quindi di antiossidanti, al punto che lei, se la taglia, non diventa scura subito come le altre mele, ma impiega addirittura una giornata intera. Quindi è chiaro che questi antiossidanti che combattono i radicali liberi sono estremamente interessanti e io credo che questo frutto in futuro potrà essere, come dire, apprezzato notevolmente dai consumatori, perché non è solo buono, ma è un frutto cosiddetto nutraceutico, che oltre a nutrire può anche avere una funzione medicinale.
Come ricordava prima Sergio Guidi, la Regione Emilia-Romagna dal 2008 si è dotata del repertorio regionale delle risorse genetiche agrarie. È uno strumento per tutelare la biodiversità agraria, dove vengono catalogate le risorse genetiche da tutelare. E qui vengono raccolte le segnalazioni non solo di enti e di istituzioni scientifiche, ma anche di singoli cittadini che possono scoprire magari nei loro giardini o fondi la presenza di queste specie rare ormai estinte. Le risorse incluse nel repertorio, cioè queste specie iscritte, vengono raccontate attraverso delle schede tecniche che contengono, oltre alla loro diffusione, i dati storici, bibliografici e le descrizioni morfologiche. Nel repertorio finora sono state iscritte 40 varietà di vite, 57 di frutticole, 10 di olivo, 18 di erbacee e 24 razze animali. Guidi, perché la biodiversità è importante al giorno d'oggi?
Beh, biodiversità vuol dire vita, quindi vuol dire che la vita è importante. Il nome biodiversità significa vita diversa, quindi le diverse forme di vita. In un ambiente, in un territorio, quando c'è molta biodiversità, vuol dire anche che c'è molta qualità ambientale, quindi le matrici, aria, acqua, suolo, sono di qualità elevata, perché dove c'è inquinamento o deterioramento degli ecosistemi, la biodiversità si riduce. Lei pensi ad esempio, non so, ai terreni di pianura, dove c'è un'agricoltura intensiva, molto spinta, molto produttiva, lì biodiversità ne troviamo pochissima, perché ovviamente l'ambiente, l'ecosistema è stato alterato. Se lei va nelle foreste casentinesi, lì la biodiversità è molto più elevata, perché l'aria, l'acqua, i suoli sono molto ancora integri, l'uomo è intervenuto in modo leggero, quindi non ha creato grossi impatti sull'ambiente e quindi le diverse forme di vita continuano a vivere e quindi la catena alimentare, le catene ecologiche sono ancora in equilibrio.
Recuperare la biodiversità, come in parte ha già accennato, può avere molti risvolti. Quali in particolare dal punto di vista della produzione?
Allora, io ritengo che, non dico tutti, ma parte di questi frutti antichi possano essere considerati frutti del futuro, per un semplice motivo, perché queste piante che hanno 200, 300, 500, anche in alcuni casi 1000 anni, vuol dire che per secoli e millenni hanno resistito alle avversità climatiche e parassitarie. Quindi hanno resistito agli inverni rigidi, alle siccità, alle nevicate, al vento, ma anche ai parassiti, perché l'uomo, l'agricoltore di alcuni secoli fa, non coltivava le piante deboli, le piante che non resistevano alle malattie venivano abbandonate, anche perché lui non aveva tanti strumenti di lotta, aveva al massimo lo zolfo e il rame, quindi le piante che sono arrivate fino a noi sono per forza rustiche e resistenti. Quindi la genetica del futuro, le varietà che potremo continuare a consumare in futuro trarranno grande vantaggio dai geni della resistenza di queste piante, quindi i genetisti hanno a disposizione un corredo di piante resistenti per migliorare anche le piante del futuro. Se queste piante non le hanno, non le abbiamo più perché le abbiamo perse, abbiamo, come dire, meno opportunità anche per il futuro per combattere poi anche i cambiamenti climatici, gli stress ambientali, le malattie nuove che vengono fuori e ne vediamo ogni tanto di nuove che arrivano magari da altre parti con la globalizzazione, i trasporti, eccetera.
Ecco, ritornando al tema Expo, nutrire il pianeta, energia per la vita, la conservazione della biodiversità può contribuire a nutrire il pianeta?
Assolutamente sì, anzi, come ho detto prima, sono proprio queste le piante, secondo me, che potranno nutrire il pianeta. Adesso non parliamo solo delle nostre piante, perché anche gli altri paesi hanno queste vecchie varietà, però le vecchie varietà, proprio perché sono più resistenti, proprio perché non hanno bisogno di trattamenti chimici, di antiparassitari, di concimi, perché sono resistenti, addirittura molte non hanno bisogno neanche dell'irrigazione, lei sa bene che l'acqua in futuro sarà una risorsa sempre più preziosa. È chiaro che in futuro l'agricoltura pulita, che ha bisogno di meno apporti di energia, la si può fare con queste varietà, o migliorando nuove varietà, utilizzando i geni di queste varietà. Ecco perché queste, secondo me, possono contribuire notevolmente a nutrire il pianeta in futuro.
Per concludere, e anche magari per venire incontro alla curiosità dei nostri ascoltatori, dove si possono trovare le informazioni sulla rete dei frutteti e della biodiversità?
Allora, noi come ARPA abbiamo un sito. Nel nostro sito potete trovare tutte queste informazioni sulla rete dei frutteti, non solo, è possibile anche scaricare la guida. Noi abbiamo realizzato una pubblicazione che fa da guida a questa rete dei frutteti, perché ovviamente nei pannelli abbiamo scritto delle sintesi delle piante, ma nella pubblicazione potete trovare molte più informazioni. Basta andare sul nostro sito, che è www.arpa.emr.it, e alla voce temi ambientali e biodiversità poi si entra nella pagina dove ci sono i giardini, gli eventi, le collaborazioni, perché noi su questo tema organizziamo anche parecchie iniziative per divulgare il tema della biodiversità.
Grazie a Sergio Guidi, Cinzia Leoni per Radio Emilia Romagna.
Thank you.